casa ya.
La llevamos para casa. La Copa del Mundo.
Esta es una fiesta. Esta es una fiesta. Sabi, Iniesta.
Amici sportivi della Radio Vaticana, ancora ben trovati da Luca Collodi. Grazie a Silvio Nelli per la parte tecnica, con Andrea De Angelis, Maria Serena, Tullio in regia. Saluto qua in studio Antonio Menenti, grazie anche a te Antonio.
A tutti voi.
Festeggiamo la Spagna, sentite ancora in sottofondo la festa della notte in tutta la Spagna, a partire da Madrid, ma vedremo poi, collegandoci proprio con la Spagna, tutto il paese ha partecipato a questa festa, tutta la stampa spagnola. Abbiamo ancora qualche titolo da darvi. El País, la Spagna campione del mondo, El Mundo titola semplicemente Spagna, 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 citandola tre volte. L'Avanguardia esalta la squadra del Barcellona, ma anche L'Avanguardia, e poi lo vedremo in collegamento con la Spagna, che è un quotidiano di Barcellona, città catalana, ma che festeggia questa Spagna concreta che conquista il mondo. Quindi, come vedremo, veramente tutto il paese ha festeggiato la Coppa del Mondo spagnola, la prima Coppa del Mondo spagnola. Io saluto subito Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Buona giornata Massimiliano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Leonardo Biancalani, parroco all'Isola d'Elba, presidente nazionale della Nazionale Italiana Religiosi, anche a te Don Biancalani, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Con te, lo diciamo subito, avremo una parentesi perché parleremo del polpo pol, lo possiamo dire?
Sì, certamente questo è stata questa rivelazione di questa Verena Barsch in un'intervista al Bild, che ha ammesso di aver pescato il polpo all'Isola d'Elba, nelle acque vicino alla mia parrocchia.
Quindi potremmo dire che sei il parroco del polpo, ma non lo diciamo.
A questo punto sì, non diciamolo troppo forte perché altrimenti la SNAI la manda in fallimento.
E tra l'altro noi avremo anche una sorpresa, perché ci collegheremo tra poco con il porto di Rio Marina, perché si dice che è stato pescato in quella zona. Abbiamo una bella storia da raccontare, Don Leonardo. Massimiliano, abbiamo questo scoop sul polpo, non te lo aspettavi, eh?
Io però penso che in Germania presto lo faranno con le patate, perché insomma non è che ha portato molto bene ai tedeschi, anche se sono arrivati al terzo posto.
Beh, noi cercheremo di salvare questo polpo livornese, ma insomma ne parleremo tra poco. Rimanete in ascolto perché, ripeto, ci collegheremo con il porto di Rio Marina. Abbiamo una bella storia da raccontare su questo polpo. Castellani e Biancalani, una battuta, poi ci collegheremo con la Spagna su questa vittoria mondiale.
Ma diciamo che dire che ce l'aspettavamo adesso sarebbe un pochino da presuntuosi, perché comunque la Spagna era partita male con l'handicap del 1-0 con la Svizzera. Però francamente io invece, stando anche giù, ho sempre creduto fin dalla seconda partita che questa squadra avrebbe fatto veramente una serie importante. Mi aspettavo di vederla fra le prime quattro, ha confermato di essere la migliore squadra europea e quindi anche la migliore squadra mondiale, visto che questo mondiale ha sancito proprio il riscatto completo del calcio del vecchio continente.
Don Biancalani.
La Spagna è riuscita nell'impresa che fu della Francia, ha trovato veramente un blocco Barcellona più 3-4 giocatori di livello, e credo che veramente sia una squadra giovane, sia un modello per le altre squadre, anche per il proseguo dei prossimi tornei e manifestazioni internazionali.
Antonio Menente in studio a Roma.
Anche se non mi è piaciuta assolutamente la finale, devo dire che la Spagna ha comunque meritato, e comunque per modello europeo, caro Don Leonardo, incomincerei anche a vedere un attimo la storia dell'Olanda e della Germania con i loro vivai e con il loro abbassamento dei prezzi, cosa che non mi sembra molto, diciamo, di voga in Spagna.
Leonardo?
Sì, indubbiamente sono perfettamente d'accordo, ma credo che sia, d'altra parte penso che se vogliamo rivedere l'Italia a grandi livelli dovremo qualcosa fare, perché Pujol, che è il giocatore più vecchio, ha poco più di 30 anni, e questo la dice lunga, anche per se guardiamo la formazione dell'Olanda, insomma la dice molto lunga rispetto invece a tante altre formazioni. Ecco, è una vittoria, possiamo così dire, progettata nel corso del tempo. Le vittorie vanno anche programmate, progettate, e poi ci può sempre quel pizzico di fortuna che in una competizione non guasta mai.
Castellani, la Spagna che cosa dice al futuro nazionale dell'Italia?
Dice che bisogna puntare molto sui vivai, perché comunque sia questo successo parla soprattutto catalano, parla della grande cantera del Barcellona, che ogni anno tira fuori 3-4 giocatori importanti, ha il pallone d'oro che è argentino, ma se lo sono cresciuto in casa loro, e quindi diciamo parla della necessità di rischiare e di investire sempre di più sui giovani.
E noi ci colleghiamo con la Spagna, dove saluto Iago de la Sierva, direttore esecutivo della Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid. De la Sierva, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
È un piacere.
Vogliamo parlare dei giovani, perché per tutta la notte molti sono stati giovani in tutto il paese che hanno festeggiato una Spagna giovane.
Hanno festeggiato i giovani certamente, ma non da soli. Io credo che sia stata anche una festa di tutto il paese, e anche di quelle regioni in cui di solito i sentimenti spagnoli sono meno forti.
Ecco, questo è un primo dato che ci confermi. È stata veramente una festa mondiale, nazionale, anche di zone, e mi riferisco alla zona catalana, mi riferisco ai Paesi Baschi, dove si è festeggiato questa vittoria. Che cosa significa questo per la Spagna?
Beh, significa molto, perché significa un elemento di integrazione sociale e territoriale che di solito non abbiamo tanti. Il fatto che sia stato celebrato anche a Vitoria, Barcellona, Bilbao, in tutte le città spagnole, credo che dovrebbe essere visto come un fattore molto molto positivo.
La Chiesa spagnola come ha vissuto, come sta vivendo questa festa?
Non c'è differenza tra come lo vive la Chiesa e come lo vive il resto della Spagna, cioè grande, grande gioia. Speriamo che la Coppa, come si fa di solito, venga presentata anche alla Madonna dell'Almudena, la patrona di Madrid, e penso che tutti quanti siamo felicissimi.
Tu sei il direttore esecutivo della prossima Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid.
Sì.
Questa vittoria mondiale della Spagna può ulteriormente aiutare l'organizzazione di questo momento così importante, anche non solo nella storia della Chiesa, ma anche per un paese?
Non saprei dire. Certamente questo ha ridato un po' di gioia alla società, perché siamo immersi in una crisi economica molto forte, e quindi è direi un motore di gioia, anche un motore di speranza, no? Cioè, sì, cioè con un trionfo di questo tipo è più facile superare un po' le difficoltà in cui siamo immersi, no? Ma per quanto riguarda la giornata mondiale non saprei dire, manca ancora un anno, e non so se l'entusiasmo si raffredderà un pochettino.
Della Sierva, si conferma comunque il valore sociale del calcio?
Infatti, e soprattutto anche di questo calcio, così è stato vissuto in Spagna, perché non è stato un trionfo di individualismi, è stato un trionfo di squadra, sono ragazzi puliti, come dite voi in Italia, no, acqua e sapone, non ci sono stati protagonismi di sorta. E poi la squadra, che ha integrato certamente molti giocatori del Barcellona, cioè il centrocampo, eccetera, eccetera, ma si sono visti veramente tutti quanti integrati, e ci sono stati soltanto 3 giocatori, 2 portieri, un giocatore di campo che non hanno partecipato neanche un minuto, ma tutti quanti hanno lavorato sodo, e così viene visto da tutti gli spagnoli, come un trionfo veramente di tutti.
Abbiamo 2 domande. Massimiliano Castellani, dalla redazione sportiva di Milano di Avvenire.
Buongiorno, io innanzitutto faccio i complimenti, perché voi siete i campioni assoluti sia d'Europa che del mondo. Noi parlavamo proprio di questo aspetto, cioè la forza del calcio spagnolo dipende molto però anche dagli investimenti e l'attenzione che c'è nei settori giovanili, che purtroppo da noi in Italia non esiste. È d'accordo su questo aspetto?
Sono d'accordo, ma c'è sempre in tutte le vittorie di questo tipo c'è anche un pizzico di fortuna. Diciamo, certamente il calcio spagnolo investe molto nei vivai, eccetera, eccetera, ma non è che sia, penso, non è che sia stato la conseguenza diretta, perché c'è anche la fortuna, perché sono capitati questi grandi giocatori nello stesso momento, e poi giocano insieme da molto tempo. Molti vengono dalla sub-21, quindi è difficile dare una causa unica a questa vittoria.
Biancalani, Don Leonardo.
Complimenti veramente di cuore. Ecco, mi ha colpito, vorrei farle commentare, una frase di Del Bosque. finalmente sono riuscito a unire la Spagna. Come me la può commentare questa frase? Perché mi ha profondamente colpito, ecco, da sportivo e sicuramente anche da sacerdote.
Questo si vede anche dall'esterno, perché noi dopo il periodo franchista avevamo avuto, diciamo, dei problemi seri di coscienza per usare la bandiera. L'uso della bandiera in Spagna è stato quasi un elemento politico, cioè usare la bandiera significava difendere certi valori, e quindi c'erano molte persone all'interno della Spagna che o non erano d'accordo o almeno avevano la vergogna di usarlo. E invece questa volta, non dalle persone grandi, ma direi dai giovani, la bandiera, l'uso della bandiera, il fatto di dichiararsi orgogliosi di essere spagnoli è un fatto nuovo, e quindi le parole di Del Bosque sono completamente vere.
Menenti da Roma.
Complimenti intanto per la splendida vittoria. Una domanda che un po' esula dal rapporto Spagna: come ha visto quel minuto intenso con 90.000 persone in piedi a salutare il primo forse evento veramente africano del paese ospitante, quell'applauso infinito a quel signore che si chiama Mandela?
Allora io avrei due risposte: una per quanto riguarda la politica internazionale. Io credo che sia stato un momento specialmente intenso, perché è come il riscatto di un continente che molte volte è rimasto fuori dei grandi eventi internazionali. Ma questo mi porta in mente la giornata mondiale della gioventù, perché a noi piacerebbe tantissimo che ci fosse presto una giornata mondiale della gioventù in Africa, e il successo di organizzazione che è stato del campionato mondiale in Sudafrica rende la nostra speranza più efficace.
Della Sierva, in conclusione, è ancora presto, come procedono i lavori di organizzazione della GMG di Madrid?
I lavori procedono molto bene, sia dal punto di vista organizzativo che anche della sensibilizzazione del paese. E poi il periodo di iscrizioni è appena iniziato, il 1° luglio, e la prima settimana si sono già iscritte 46.000 persone, e quindi speriamo che questo evento sia un grande evento non soltanto per la Chiesa, ma anche per il paese e per il mondo.
Grazie a Iago della Sierva, direttore esecutivo della Giornata Mondiale della Gioventù, in collegamento da Madrid. Grazie e buon lavoro, e auguri per la vostra vittoria ai campionati del mondo di calcio. Grazie alla Spagna.
Grazie molte.
Chiudiamo questo collegamento in attesa di un nuovo collegamento con la Spagna. Un breve giro di tavolo. Castellani, purtroppo ci sono stati anche incidenti. In Olanda 30 arresti dopo la finale mondiale, ci sono stati disordini per le strade, e ancora purtroppo c'è stato un attentato gravissimo in Africa. Persone che seguivano la finale mondiale alla televisione, non si capisce bene ancora se c'è lo zampino di Al-Qaeda. Che dire, purtroppo il calcio ha anche questo aspetto che ci fa riflettere.
Il calcio è sempre una cassa di grande risonanza, e quindi è normale che ci possano stare, soprattutto in un evento così sentito. In Olanda saranno scorsi fiumi e fiumi di birra, ci sono sempre in agguato un po' di hooligans che anche in passato hanno creato problemi nelle trasferte della squadra Orange. Quindi purtroppo è molto più grave quello invece della Nigeria, che è un attentato che arriva lontano da Johannesburg e dal Sudafrica, dove per tutto il periodo avevamo temuto addirittura che ci fossero le minacce di Al-Qaeda si potessero concretizzare negli attentati agli stadi, che invece non ci sono stati, per fortuna.
Don Biancarani, anche qua il calcio richiama elementi politici, nazionalisti, è una realtà che ormai fa parte veramente della vita del mondo in maniera concreta, non è soltanto una partita di calcio, questo vorrei dire con te.
Ma il calcio sicuramente è una delle espressioni della manifestazione dell'uomo, e quindi di conseguenza come riesce ad essere evocativo, a volte abbiamo visto anche nella cerimonia di conclusione e a cercare veramente di affratellare là dove serve, riesce purtroppo anche a dividere, perché magari c'è sempre qualcuno, la mela marcia, che poi è pilotata e usa determinate occasioni anche di risalto mediatico per fare confusione a livello sociale.
Saluto Andrea Lo Monaco in diretta da Madrid, direttore di un negozio della grande distribuzione proprio della capitale spagnola. Lo Monaco, grazie.
Buongiorno a tutti.
Allora, lei ha partecipato stanotte alla festa spagnola?
Sì.
Come è andata? Cosa è successo?
Sinceramente si è scatenata l'euforia allo stato puro. Io ho visto la partita in piazza a Getafe, che è un comune che sta al sud di Madrid, e sinceramente la gente, come dicono qui, si è vuelta loca. Una volta appena finita la partita ho visto gente in cima a tetti, gente in cima a cabine telefoniche, dentro le fontane. E successivamente poi sono andato con alcuni amici a vedere un po' la situazione, il clima che si respirava a Madrid, e anche lì nelle piazze principali, Plaza Mayor, la Cibeles, tutta la parte della Castellana, Atocha, veramente era piena di gente. Diciamo che il ricordo è tornato al 2006, quando abbiamo potuto festeggiare noi al Circo Massimo.
Lo Monaco, si dice che questa festa sia veramente nazionale per la Spagna, cioè abbiano festeggiato anche i Paesi Baschi, la Catalogna, zone che tradizionalmente non sono molto unite con Madrid. C'è la conferma anche dalla piazza, lei ha partecipato a questa festa, ha la stessa sensazione di una Spagna veramente unita?
Sì, sinceramente è stata una festa incredibile, nazionale. Mi hanno trasmesso immagini da tutte quante le piazze principali della Spagna, da Bilbao, anche la parte della zona nord, Navarra, Pamplona, dove stanno facendo adesso la festa di San Fermín, anche a Barcellona, e il clima che si respirava era un clima di totale euforia. Io credo che veramente questa nazionale, dopo l'Europeo del 2008, è riuscita nel grande obiettivo di unire un po' questa nazione, che alla fine credo che sia una nazione che aveva bisogno di questo successo, soprattutto adesso con una difficoltà economica grande che sta attraversando.
Grazie ad Andrea Lo Monaco, direttore di un negozio della grande distribuzione in collegamento da Madrid, e buona festa. Credo che in queste ore la squadra attraverserà con pullman scoperto le strade di Madrid.
Sì, oggi pomeriggio a partire dalle 7 faranno tutto quanto un tragitto al centro di Madrid con pullman scoperto, e attraverseranno le piazze principali, le strade principali, e gli spagnoli, come dicono qui, pronti a disfruttare questo grande successo.
Prima la squadra sarà ricevuta però dal re e dalla regina di Spagna.
Sì. Ci sarà un ricevimento da parte delle autorità ufficiali, quindi a parte il re e la regina, a parte il principe e la principessa, anche al comune ci sarà un ricevimento, e poi finalmente i tifosi potranno abbracciare letteralmente questa
grande. E immagino anche il governo nazionale, il governo Zapatero, avrà anch'esso parte di questa festa.
Guardi, abbiamo visto, era incredibile, hanno fatto uno studio e si pensa che il prodotto interno lordo va a crescere di uno 0,7%. Grazie a questo successo, credo che alla fine questo successo aiuterà, diciamo così, gli spagnoli a spendere un po' di più, e vediamo se veramente la situazione economica può un po' migliorare.
Grazie al nostro Andrea Lo Monaco, buon lavoro.
Grazie.
Allora,
ciao a tutti.
Grazie. Castellani, più 0,7, uno studio ci dice che il prodotto interno lordo della Spagna, che non se la passa bene economicamente, aumenta. Anche qua ritorna il valore del calcio come elemento economico.
È successo nel 2006, è normale, cioè un paese vincente dà un senso di forza, un senso, diciamo, di affidabilità, e in questo momento noi purtroppo non abbiamo nemmeno questa arma del calcio da poter sfruttare, anche se c'è da dire che siamo i campioni d'Europa per club con l'internazionale.
Don Leonardo Biancalani, qua dobbiamo aprire un altro capitolo, perché dobbiamo andare a parlare del polpo Paul, perché abbiamo scoperto che questo polpo è stato pescato nella zona di Rio Marina, diciamo all'isola d'Elba. Ora tu sei parroco proprio della zona di Rio Marina, io non vorrei definirti il parroco del polpo Paul, che ha azzeccato tutto il pronostico del Mondiale.
Beh, sicuramente è venuta fuori questa cosa, anche se in un primo tempo era stata poi coperta, e di fatto è vero.
In realtà il polpo poll era stato già utilizzato per i pronostici e ho visto che ha indovinato 12 pronostici su 14, quindi mi sembra un polpo che fa venire la paura agli scommettitori.
Ora, questo polpo livornese che si trova in Germania rischia di finire in pentola, così si legge sui giornali, ma noi ci colleghiamo proprio con il comune di Rio Marina, se non vado errato siamo al porto di Rio Marina, dove troviamo Massimo Leonardi, che è assessore al turismo del comune di Rio Marina. Leonardi, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, lei dovrebbe svelarci un po' la storia di questo polpo, visto che è stato pescato da quelle parti.
Certo, anzi per questo vi passerò uno dei nostri più famosi pescatori, che sono qui in banchina insieme a me, che è il Grigolo, chiamato. I polpi nostri, la leggenda parla, perlomeno, che i polpi dell'isola d'Elba venivano già utilizzati dagli Etruschi e dai Romani per questo tipo di previsioni e di cose, però parliamo sempre di leggenda. Per quanto riguarda la questione del polpo attuale, invece vi passo l'amico Flavio, che è un pescatore.
Bene, allora, un pescatore di Rio Marina. Flavio, ben trovato.
No, buongiorno.
Buongiorno, allora che cosa dobbiamo sapere di questo polpo? Lei che cosa sa?
Senta, io faccio il pescatore da quasi 20 anni e questi polpi qui da noi sono particolarmente buoni, perché come cura di fondali l'abbiamo ricca di erbe che loro ne vanno matti, di pesciolini, che tipo, non so, la morena, ha capito?
Questo polpo è stato pescato lì in zona, se non vado errato.
Senta, da come l'abbiamo saputo noi, è stato pescato tra Rio Marina e Porto Azzurro.
Tra Rio Marina e Porto Azzurro. Bene, questo è un primo punto. Poi?
In una località che si chiama l'isolotto d'Ortano Mare, ha capito?
Sì, ho capito. Poi, ed è stato pescato da una turista tedesca?
Da una signora turista tedesca che poi l'ha portato in Germania e sembra che una volta arrivata in Germania l'abbia venduto a un museo.
A un acquario?
Un acquario, sì.
Ecco, mi spieghi, ma com'è possibile portare un polpo dall'isola d'Elba alla Germania? L'avrà messo dentro un...
Si mettono dentro dei recipienti con questi... Cioè, questi cosi che hanno riciclaggio d'acqua, sono degli acquari portatili praticamente. Ma molto probabilmente una persona che è venuta a far proprio ricerca di pesci per metterli in questi acquari, questa signora, ha capito?
Quindi potremmo dire che i polpi pescati in questa zona sono intelligenti?
Ma sicuramente, perché anzitutto abbiamo una materia qui all'Elba, il ferro, che abbiamo sempre estratto e... Sembra che queste acque nostre sono particolarmente ricche di polpi, proprio per questi motivi qui, ha capito?
Bene, quindi il ferro
sì, aiuta a farli diventare così, ma poi, a parte quello, l'intelligenza o meno, il polpo pescato nelle nostre acque, anche a livello di bontà, è veramente più buono di tanti altri polpi dove sono pescati dalla sabbia, quello e quell'altro, perché il polpo di scoglio è il migliore in assoluto, anche a certo. Livello di mangiante, queste cose lì.
Flavio, grazie per questa testimonianza. Se ci ripassa l'assessore al turismo del comune di Rio Marina.
La saluto.
Grazie, buona estate, buona pesca.
Grazie anche a lei.
Leonardi.
Ciao.
Una battuta finale, è un richiamo turistico questo per l'isola d'Elba notevole.
Certo, è importante. Questa cosa ci dà un eco importante, però siamo fieri che anche noi abbiamo contribuito alla buona riuscita della manifestazione mondiale di calcio.
Grazie all'assessore al turismo del comune di Rio Marina, Massimo Leonardi, buona estate per l'isola d'Elba.
A voi.
Grazie. E allora, Castellani e Biancalani, una battuta sul polpo e poi chiudiamo con un argomento un po' più serio, il cardinale Napier, arcivescovo di Durban, che ci racconta che cosa succede ora in Sudafrica dopo la fine del mondiale. Una battuta veloce a te e a Don Biancalani.
Ma diciamo che poi ci sono dei segnali, visto che stiamo parlando di preveggenze, un po' di questa magia del polpo, c'è anche questo segno di congiunzione tra Rio Marina e Rio de Janeiro, dove tra 4 anni si disputeranno i prossimi mondiali di calcio. Quindi questo polpo è qualcosa di magico, deve avercelo per forza.
Don Leonardo.
Speriamo non lo mettano in padella, insomma, anche perché me lo sento un pochino mio, ecco, quindi mi dispiacerebbe che finisse in padella. Certamente i tedeschi avranno molte ragioni per potercelo mettere dentro.
Grazie.
Ma io ricaderei a Lippi a questo punto.
Portiamo questo polpo a Lippi?
Sì, lo ricaderei a Lippi quando passa. passa all'Elba con la sua barca, perché so che attracca, no, padre Leonardo?
Sì, sì, a Porto Azzurro, quindi glielo portiamo.
Va bene, signori, grazie a Massimiliano Castellani, da Avvenire, da Milano. Buon lavoro, Massimiliano.
Grazie a voi.
Don Leonardo Biancalani, della Nazionale Italiana Religiosi, parroco dell'Isola d'Elba, grazie.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Antonio Merenti, allora, a te la chiusura e poi diamo la linea al cardinale Napier.
Solamente una constatazione, abbiamo avuto parecchi cartellini gialli in questa finale, comunque, che nessuno ha segnalato. Non mi è sembrata proprio una finale tranquilla, di quelle simpatiche. 12 più 2 cartellini gialli, conseguenza un cartellino rosso, non male, no?
Non male, non male. Grazie ad Antonio Merenti, avremo modo poi anche dalla prossima settimana di riprendere il nostro ritmo tradizionale, ma andiamo a vedere che cosa succederà ora in Sudafrica, dopo la fine del mondiale. Diamo la parola al cardinale Wilfried Fox Napier, arcivescovo di Durban, con il quale chiudiamo la nostra trasmissione sportiva. Da Luca Collodi è tutto, linea al cardinale Napier e poi la sigla chiusura finale per Non Solo Sport, che tornerà lunedì prossimo. Grazie e buona settimana sportiva.
La prima cosa che penso lascerà la Coppa del Mondo al Sudafrica è quella di far sentire finalmente a questo paese di essere parte della comunità mondiale. Il calcio è lo sport principale per la maggior parte dei sudafricani, in particolare dei neri, e per loro avere la Coppa del Mondo nel loro paese ha significato sentirsi accomunati in questo, essere riconosciuti dalla comunità internazionale. Ora, la cosa più importante che dovrà succedere sarà quella di credere in noi stessi per vedere che possiamo fare cose rilevanti, senza aspettare che siano gli altri a farle per noi. Per esempio, il Sudafrica deve dimostrare di sapersi organizzare anche in altri campi e settori fondamentali come l'istruzione, la sanità e così via. Tocca adesso ai nostri politici avere la volontà di compiere con la stessa determinazione quello che hanno fatto per la Coppa del Mondo, di farlo per la loro gente nel momento in cui i riflettori del mondo non sono su di noi.
Il nuovo Sudafrica è un sogno o resta ancora un miraggio?
No, it's ideale. It's an ideal. I think it is still a dream.
No, è un ideale. È un'idea e penso sia ancora un sogno, ma è un sogno che è stato realizzato in piccola parte. Per esempio, se guardo indietro a 50, 60 anni fa, faceva ancora meraviglia vedere un nero e un bianco camminare assieme. Oggi bambini e genitori, bianchi e neri, si mescolano come se si conoscessero da tutta la vita. Per me questo è parte del sogno che diventa realtà. C'è ancora tanta strada da fare, ma grazie a Dio abbiamo segni evidenti che possiamo fare.
Good enough evidence that we can do it and so we can continue trying to do it.
Il campionato del mondo di calcio, secondo lei, ha avuto un effetto positivo anche sul resto del continente africano?
Absolutely, I'm certain of that. The fact that
assolutamente, sono certo di questo. Appena 2 anni fa in Sudafrica abbiamo avuto un'esperienza molto negativa di attacchi xenofobi contro altri africani, profughi che cercavano una vita migliore da noi e sono stati attaccati da loro fratelli, altri africani. La Coppa del Mondo ha invece portato un senso di solidarietà tra i vari paesi africani che hanno vissuto i mondiali non come un evento per il solo Sudafrica, ma per tutta l'Africa. Questo, credo, ha fatto tanto per l'unità dell'Africa, molto di più di quanto avrebbero potuto fare tante parole da parte dei politici.
On the unity of Africa than a lot of words by politicians could ever have done.